Nella scorsa puntata vi ho raccontato la storia di uno dei più famosi esperimenti mai condotti nel campo della psicologia sociale, l'esperimento di Milgram, o meglio gli esperimenti di Milgram, una serie di esperimenti condotti tra gli anni 60 e gli anni 70 per determinare in quali condizioni le persone obbedivano all'autorità. Milgram convocò nel suo laboratorio svariate decine di partecipanti per un esperimento che avrebbe dovuto indagare il ruolo delle punizioni nell'apprendimento. L'esperimento in realtà voleva misurare altro, voleva misurare quanto le persone fossero compiacenti all'autorità. Il compito a cui i partecipanti erano sottoposti consisteva nel somministrare una scossa elettrica di intensità crescente ad un altro partecipante ogni volta che questo sbagliava un compito di associazione tra parole. In realtà il secondo partecipante era un complice dello sperimentatore e quindi non riceveva alcuna scossa. Contrariamente alle aspettative di Milgram, per cui la maggior parte dei partecipanti non avrebbe obbedito all'autorità fino al punto di aggravare la salute o comunque causare del male all'altro partecipante all'esperimento, i risultati di questo esperimento mostrarono che la maggior parte dei partecipanti arrivò a somministrare scosse di un'intensità tale da poter seriamente far male all'altro partecipante e molti arrivarono anche a dare una scossa che sarebbe stata fatale per quest'ultimo. Questi risultati sono poi stati parzialmente replicati anche in un successivo esperimento condotto nel 2009. Ma perché le persone obbedivano in modo così cieco all'autorità? Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. In seguito all'esperimento, Milgram provò a spiegare i motivi che secondo lui avevano fatto registrare tassi così alti di obbedienza all'autorità e individuò quattro cause principali: fattori socioculturali, fattori vincolanti, il potere della situazione e l'agentic shift o spostamento dell'agente. Questi, secondo Milgram, erano i motivi che potevano spiegare perché le persone messe nella condizione di obbedire all'autorità, invece di ribellarsi alla stessa, pur sapendo che il compito costava del dolore alla persona anche riceveva le scosse, decidevano invece di obbedire senza porsi troppi problemi. Partendo dai risultati degli esperimenti, Milgram vide che si registravano tassi diversi di obbedienza tra la versione originale dell'esperimento, in cui lo sperimentatore era presentato come un professore universitario, e la replica in cui l'esperimento avveniva in un'azienda privata. Da qui arrivò alla conclusione che se chi dà gli ordini a una fonte di autorità considerata legittima dai partecipanti, allora l'obbedienza è maggiore. E questo è un fattore socioculturale, deriva dal fatto che a livello sociale e fin da quando siamo piccoli ci viene insegnato che bisogna ascoltare le figure che hanno una certa autorità nei nostri confronti, per esempio i nostri genitori, gli insegnanti, le forze di polizia. Cresciamo avendo l'aspettativa che queste figure siano legittime e degne di fiducia e per questo ci viene difficile dubitare che una richiesta da parte loro possa portarci a far del male a qualcuno. Un esempio di questo può essere trovato in una serie di truffe telefoniche avvenute negli Stati Uniti tra il 1994 e il 2004, nota come Strip Search Phone Call Scam. Queste truffe consistevano in telefonate in ristoranti fast food che si trovavano in aree remote degli Stati Uniti. In queste telefonate un uomo si identificava come un ufficiale di polizia e contattava un manager del ristorante chiedendo aiuto per trattenere un dipendente oppure un cliente che era sospettato di un reato come il furto. In seguito forniva una descrizione generica del sospetto, che in genere era una giovane impiegata, e chiedeva al manager di trattenere e perquisire la persona sospettata. All'inizio si trattava di perquisizioni a tappeto, strip search appunto in inglese, che diventavano gradualmente più intensive e a scopo sessuale man mano che l'indagine proseguiva. L'autore della telefonata convinse alcuni manager a fare tutto quello che gli veniva chiesto, arrivando fin anche a violentare sessualmente le vittime che erano state fermate perché appunto presunte colpevoli di furto. Queste situazioni durarono anche per ore, fino a che, grazie all'intervento di uno spettatore, entrambe le vittime della truffa, quindi sia il manager che la persona che veniva fermata, non capivano che dall'altro lato del telefono non c'era nessun agente di polizia, ma un criminale che stava provando a fargli fare delle cose che loro non volevano fare. Tuttavia, secondo Milgram, non bastava la richiesta da parte di un'autorità legittima a determinare un'obbedienza così forte. E questo ce lo insegna proprio la storia che vi ho appena raccontato. Infatti, secondo Milgram, esistono anche altri fattori che lui definì fattori vincolanti, delle barriere che limitano la disobbedienza e portano gli individui ad obbedire all'autorità. Per esempio, nel caso delle truffe telefoniche, la richiesta iniziale, che era aiutare la polizia a trattenere una persona sospetta, sembrava del tutto legittima e in realtà poco invasiva rispetto a quelle che potrebbero essere le richieste che venivano fatte dopo. Infatti consisteva nel trattenere una persona fino all'arrivo della polizia. E così anche nell'esperimento di Milgram, la prima richiesta che veniva fatta al partecipante era quella di dare delle scosse di lieve intensità, che man mano portavano a esiti sempre più gravi. Probabilmente se le richieste dell'autorità fossero state sin dall'inizio spropositate, se Milgram avesse chiesto da subito ai propri partecipanti di somministrare scosse da 300 volt, allora molti partecipanti avrebbero rifiutato di sottoporsi a questo esperimento. Per cui la progressione subdola delle richieste dell'autorità potrebbe spiegare perché le persone normali possono arrivare a commettere azioni terribili. E Philip Zimbardo, un altro psicologo sociale e collega di Milgram, diventato poi famoso anche lui per uno degli esperimenti più controversi della storia, quello che conosciamo come Stanford Prison Experiment, commentando gli esperimenti di Milgram disse che il male comincia a 15 volt, proprio a voler sottolineare come è dalle piccole richieste che si può arrivare a commettere vere e proprie atrocità. Un'altra spiegazione dell'obbedienza data da Milgram è il potere della situazione, che combinato alle caratteristiche personali degli individui potrebbe mettere questi individui nel posto sbagliato al momento giusto. Per esempio, oggi sappiamo che l'obbedienza fa parte del repertorio dei comportamenti delle persone e che la tendenza ad obbedire di più è più alta per le persone che presentano alcuni tratti di personalità, come per esempio un alto orientamento alla dominanza sociale, un tratto di personalità per cui gli individui credono che la società debba essere strutturata in modo gerarchico. Succede che mettere le persone con maggiore tendenza ad obbedire all'autorità nella situazione di dover obbedire all'autorità può portare queste persone a non dare il meglio di sé, anche quando gli ordini che arrivano dall'autorità vanno contro quelli che ad altri potrebbero sembrare contro il senso comune. Per cui mettere le persone in condizione di comportarsi in modo negativo non aiuta le persone a dare il meglio di sé. E questo non vuol dire giustificare chi mette in atto azioni violente o malvagie, poiché esistono comunque sistemi di autoregolazione che una persona può mettere in atto per disobbedire a degli ordini che sembrano ingiusti. Vuol dire soltanto essere consapevoli che la situazione ha un'influenza sul comportamento delle persone e vuol dire poter agire sulla stessa situazione per migliorare il comportamento delle persone. Un'altra spiegazione data da Milgram è l'agentic shift o anche spostamento dell'agente. Ricorderete che durante l'esperimento, quando un partecipante cercava di opporsi agli ordini dello sperimentatore, era proprio lo sperimentatore a insistere con il partecipante dicendo che bisognava continuare e che la responsabilità non era del partecipante, ma dello sperimentatore stesso. Ebbene, partendo da questo, Milgram teorizzò che all'interno di un sistema gerarchico, un subordinato che segue gli ordini è portato a non accettare la responsabilità delle proprie azioni, ma attribuisce la responsabilità a qualcuno che è superiore, che ha un ruolo superiore a lui all'interno dell'organizzazione. Secondo Milgram, i partecipanti obbedienti mettevano a tacere la propria coscienza ed eseguivano gli ordini di una persona con grado superiore, che in quel caso era lo sperimentatore, senza porsi troppe domande. E questa, se ci pensate, è stata la strategia difensiva usata dalla quasi totalità delle persone processate per crimini di guerra come l'Olocausto, tra cui lo stesso Eichmann durante il processo che ispirò lo sviluppo degli studi di Milgram. Stavo solo eseguendo degli ordini. Tuttavia questa è forse una delle spiegazioni dell'obbedienza più criticate dagli altri studiosi e anche meno sostenute dalle prove dello stesso Milgram. Infatti, gli stessi partecipanti all'esperimento venivano intervistati alla fine dell'esperimento e quando gli veniva chiesto di assegnare un grado di responsabilità per quanto successo e dividerlo tra loro stessi e lo sperimentatore, succedeva che spesso i partecipanti lo dividevano equamente, per cui prendevano avevano una parte di responsabilità per quello che avevano fatto durante l'esperimento. Inoltre, come dicevo, non ci sono molte prove scientifiche di questa spiegazione, e anzi una recente revisione critica degli studi di Milgram, che è stata condotta da alcuni ricercatori proprio accedendo al materiale storico dell'esperimento che viene conservato ancora oggi dall'Università di Yale, pur non mettendo in dubbio la portata delle scoperte di Milgram, ha notato come una delle ragioni che potrebbe meglio spiegare il tasso di obbedienza sta nella creazione di un legame e di un obiettivo comune tra lo sperimentatore e i partecipanti. Alcuni partecipanti, nelle interviste post-esperimento, riportavano di essere contenti di aver partecipato all'esperimento perché avevano supportato lo sperimentatore contribuendo a creare nuova conoscenza. Rianalizzando i materiali originali dell'esperimento, questi ricercatori hanno concluso che non è corretto parlare di spostamento della gente, ma anzi è proprio il fatto di credere negli obiettivi alla base della ricerca, nei valori del ricercatore, nella missione dell'università, ovvero creare nuova conoscenza, quello che aveva portato le persone al maggior tasso di obbedienza. Se prendiamo il caso dell'Olocausto, questa spiegazione è in linea con le spiegazioni storiche di chi dice che non si può spiegare questo evento storico solo come il risultato dell'obbedienza cieca agli ordini di un'autorità, anche se questa autorità era ritenuta come ultima responsabile dei crimini commessi. La spiegazione dell'obbedienza all'autorità, in questo caso, nel caso dell'Olocausto, starebbe proprio nel fatto che la gran parte delle persone coinvolte credevano nei valori e negli obiettivi di quell'autorità ed erano motivati ad impegnarsi per il raggiungimento degli stessi. La discussione delle ragioni per cui le persone obbediscono all'autorità è comunque un discorso pieno di considerazioni psicologiche, sociologiche, filosofiche, che non può esaurirsi in un podcast di pochi minuti e che sicuramente può essere approfondito ulteriormente, e per questo trovate per esempio in descrizione alcune fonti che potrebbero essere interessanti proprio sull'esperimento di Milgram e sulla reinterpretazione dei risultati dello stesso, che vi consiglio di leggere se volete approfondire il tema. In questi pochi minuti spero di essere comunque riuscito a darvi un'idea di alcune delle ragioni per cui le persone potrebbero obbedire all'autorità. E vorrei concludere l'episodio di oggi lasciando due spunti ulteriori. Il primo è legato al fatto che ci sono molti ambiti in cui l'obbedienza può portare a esiti negativi, anche se spesso il concetto di obbedienza viene collegato a fenomeni come l'Olocausto o altri fatti di rilevanza sociale o storica, perché questi ci permettono di comprendere meglio il fenomeno e dovrebbero essere chiari e rilevanti per tutti. Tuttavia, l'obbedienza può avere effetti anche in contesti come quello lavorativo, e per esempio alcuni studi hanno dimostrato proprio come l'obbedienza all'autorità possa portare a discriminazione nell'ambito della selezione del personale, per esempio non assumendo persone con un certo background etnico o sociale, perché questo in qualche modo risponde alle esigenze dell'azienda per cui si lavora. E infine volevo lasciarvi con uno spunto positivo. Siccome le medaglie hanno sempre due lati, è necessario sottolineare che se da un lato il lavoro di Milgram si è concentrato sul concetto di obbedienza, dall'altro lato sono le stesse scoperte di Milgram che ci danno la chiave per comprendere in che modo le persone non obbediscono all'autorità, e quindi per comprendere il fenomeno della disobbedienza. Nel presentare gli esperimenti di Milgram spesso ci si concentra sulle percentuali di coloro che hanno portato avanti il compito fino alla fine, tralasciando invece l'altra parte dei partecipanti, coloro che, anche resistendo a pressioni elevate come quelle che abbiamo visto in questo podcast, hanno rifiutato di continuare l'esperimento. E proprio il tema della disobbedienza, che è un tema che ancora oggi è spesso inesplorato e che sicuramente è importante, ci insegna come avviene il cambiamento sociale. E per questo, secondo me, vale un maggiore approfondimento che spero di portarvi in una delle prossime puntate di questo podcast. Per oggi, comunque, ci fermiamo qui e ci sentiamo nella prossima puntata. Avete ascoltato The Social Mind, un podcast scritto, registrato e prodotto da Giovanni Tedeschi. I contatti, le fonti e i credits sono disponibili nella descrizione dell'episodio.